Grazie ai chairman e grazie soprattutto agli organizzatori per avermi invitato a questo corso che trovo molto interessante e istruttivo per me, che non sono un medico, e anche in questa fantastica città che è Firenze. Quindi oggi vorrei parlarvi di alcuni aspetti della ricerca preclinica nel campo della scoperta di nuovi farmaci anti-epatite C. E se capisco, ecco, così si muove. Quindi la mia presentazione è divisa in una breve introduzione a quella che è la virologia molecolare del virus dell'epatite C, che non è ancora stata molto trattata. Quelli che sono gli attrezzi, la cassetta degli attrezzi che abbiamo, quindi gli strumenti che abbiamo nella cassetta degli attrezzi per caratterizzare i candidati farmaci contro l'epatite C. E la maggior parte della mia presentazione in realtà sarà su studi preclinici e correlazione con la clinica, predittività clinica degli studi preclinici nel campo della resistenza ai cosiddetti DAA, cioè Direct Antivirals, Direct Acting Antivirals, cioè agenti che targettano, che colpiscono direttamente funzioni virali. E quindi questo è il virus, è stato scoperto nel 1989, ormai quindi più di 20 anni fa, quindi è passato molto tempo. È un virus con una membrana piccolo, di circa 40-60 nanometri, della famiglia delle flaviviride. Contiene un genoma a singolo strand positivo di RNA di circa 10 kilobasi. Molta variabilità è presente nella popolazione infetta. Ci sono 7 genotipi e più di 100 sottotipi descritti fino ora. E il genoma a singolo strand 10 kilobasi codifica per una singola open reading frame di circa 3000 aminoacidi, la cui organizzazione è illustrata nella slide successiva. Quindi sostanzialmente questa è la poliproteina che viene tradotta dall'RNA virale. Ci sono sostanzialmente due regioni che possono essere distinte, che chiamo modulo di assemblaggio e il modulo invece che serve per la replicazione dell'acido nucleico del virus. Nella parte della cosiddetta strutturale, comunque del modulo di assemblaggio, le varie proteine virali vengono generate per azioni di proteasi cellulari, e c'è la proteina core che è il nucleocapside, le proteine dell'involucro virale, P7 che è un canale ionico di funzione ancora non del tutto chiara, NS2 è una proteasi che è essenziale per l'assembly del virus, anche se è una proteina non strutturale, e poi ci sono le cosiddette proteine non strutturali, che quindi sono il motore che genera nuovi genomi virali, che fabbrica nuovi genomi virali, NS3 che è uno che ovviamente conosciamo tutti, uno dei principali target, anche dei più storicamente antichi targets per lo sviluppo di nuovi antivirali, contiene in realtà una proteasi, una elicasi, ed è la proteasi responsabile per la generazione di tutte le proteine che compongono poi l'apparato replicativo, quindi ha un ruolo chiave nella replicazione virale. NS4A è un cofattore della proteina NS3, NS4B non si conosce bene come, ma altera le membrane per accogliere e costruire lo scaffold che poi sarà la sede della replicazione virale. NS5A anche un target, come vedremo, per lo sviluppo di nuovi antivirali, anche se la funzione anche in questo caso è piuttosto ignota, si sa che lega RNA. E infine la polimerasi virale, ovviamente anche questo è un target per lo sviluppo di antivirali. Se adesso riesco, devo puntare, eccolo. Ah, ok, benissimo. Quindi questo è il primo degli strumenti che voglio farvi vedere. Per tanti anni nel campo dell'epatite C non ci sono stati sistemi in laboratorio per propagare questo virus e quindi per studiarlo. Il primo sistema che è apparso, ma ben 10 anni dopo la scoperta del virus, è il cosiddetto, nel 99, è il cosiddetto replicone. Il replicone in pratica è una molecola di cDNA da cui può venire trascritto RNA che comprende tutta la regione non strutturale del virus, quindi tutte le informazioni necessarie per la replicazione dell'RNA insieme, quindi non ha la parte invece che serve per la formazione del virus, insieme con un marcatore di resistenza alla neomicina, per cui è stato possibile mediante trascrizione in vitro, produrre molecole di RNA che una volta che trasfettate in cellule, hanno in alcune cellule dato luogo alla replicazione persistente del virus. Queste cellule in cui il replicone si replica, quindi si possono selezionare con l'aiuto di un antibiotico, un analogo alla neomicina, quindi questi poi cloni poi si possono espandere, e quindi adesso sono stati in diversi laboratori, si lavora con cloni cellulari che contengono il replicone che si replica, e quindi possiamo studiare le varie funzioni virali per quel che riguarda la replicazione dell'RNA, ma ma questo sistema non è adatto a produrre il virus. Il primo sistema che produce virus è disponibile da pochi anni, dal 2005 circa, ed è basato su un isolato, su un singolo isolato giapponese di genotipo 2 che ha causato in un paziente una epatite fulminante, si chiama Japanese Fulminant Hepatitis 1. Questo è l'unico isolato che, se una volta ottenuto il clone molecolare, trascritto in vitro, viene trasfettato in cellule, produce virus che poi può essere passato e infetta anche animali. È stato dimostrato in scimpanzé e in topi chimerici con fegato umano. E quindi che questo virus prodotto in cultura è quasi indistinguibile da quello naturale. Dico quasi indistinguibile perché in realtà la composizione biochimica è leggermente diversa, però a tutti gli effetti è un virus infettivo che funziona bene. Due parole su quelli che sono gli animali modello che si sono usati nel campo dell'epatite C. Sfortunatamente l'epatite C non infetta nessuno degli animali che facilmente vengono cresciuti negli stabulari dei laboratori. Infetta lo scimpanzé, ma come potete immaginare è molto difficile, molto costoso, e per ragioni etiche non si fanno molti esperimenti sugli scimpanzé. Ci sono delle colonie che sono state infettate negli anni passati, negli anni 80, che possono venire usate per farmaci sperimentali, però vi garantisco, per la mia esperienza diretta, è quasi più facile fare una fase 1 in pazienti che non usare uno scimpanzé al giorno d'oggi, e forse non tanto più costoso e sicuramente più informativo alla fine. E esistono degli animali, dei piccoli roditori, dei topi, che sono però topi immunocompromessi, in cui è impossibile impiantare cellule degli epatociti umani, però sono animali piuttosto sofferenti, con un'elevatissima mortalità. Sicuramente non ricapitano la storia naturale dell'infezione umana col virus, quindi anche questi sono in realtà stati poco usati, estremamente cari anche in questo caso, quindi non sono mai diventati molto popolari, almeno per quel che riguarda lo studio di farmaci antivirali. Adesso passerei alla parte sulla resistenza ai farmaci antivirali diretti. Quindi la definizione di un farmaco antivirale diretto è un agente che interferisce con degli step specifici nella replicazione virale attraverso un'interazione con una proteina virale o un acido nucleico virale. Questa è la definizione generica. Un'altra definizione che io trovo molto interessante e realistica degli agenti antivirali è che agenti antivirali sono farmaci che selezionano per resistenti. E questo è quasi sempre vero. Nel caso dell'epatite C in particolare, ci aspettiamo che la resistenza sia un problema. L'emergenza della resistenza nella pratica clinica con farmaci diretti, questa è una diapositiva che ho fatto vedere in una forma forse leggermente modificata già molti anni prima che entrassero in clinica questi farmaci, ma questo era abbastanza ovvio a qualsiasi virologo di base, perché c'è una profonda diversità genetica nel caso dell'epatite G, molto maggiore per esempio che nel caso dell'HIV, che pur varia molto. Ci sono tanti genotipi, anche in un singolo individuo il virus è presente come quasi specie. Questo è dovuto a una polimerasi che è particolarmente prona all'errore, cioè ha un'elevata rate di mutazione stimata in più che 1 per 10 alla meno 5, in realtà è più vicina a 10 alla meno 4, che vuol dire che per ogni nuovo genoma che viene prodotto c'è mediamente un errore. E considerando che ci sono, questa è una stima, 10 alla 10 cellule infettate nel fegato, cioè circa il 10% dell'organo, e complessivamente una produzione di 10 alla 12 virioni per giorno, si può calcolare con un po' di equazioni che praticamente tutte le possibili mutazioni singole, doppie e molte delle possibili triple saranno presenti, anzi generate ogni giorno in un individuo. Per cui si può prevedere che ci vuole una barriera genetica di almeno 4 mutazioni affinché un antivirale o una combinazione di antivirali sia efficace. Quindi in pratica quello che succede è che l'efficacia terapeutica dei farmaci antivirali è limitata di fatto dall'emergenza rapida della resistenza, e ovviamente c'è bisogno di combinare più di un antivirale per avere efficacia, per raggiungere questa barriera genetica. Ora, questi sono i target più esplorati e per cui i farmaci sono più avanzati nei trials clinici: sono la proteasi NS3, cioè una serinoproteasi, NS5A, che in realtà è molto più recente e funzione, vi ripeto, ancora ignota, però sicuramente sono composti molto interessanti che legano e inibiscono la funzione di questa proteina, e infine la polimerasi virale. E per ragioni di tempo non posso parlare di tutte e tre queste classi, ma parlerò prevalentemente di NS3 4A e NS5B, che comunque sono anche le classi di molecole più avanzate. Ora, NS3 è la proteasi che, come ho accennato prima, serve per la maturazione di tutta la regione non strutturale della poliproteina, quindi dell'apparato di replicazione dell'RNA. In realtà si pensa che possa avere anche un doppio effetto, perché NS3 è anche coinvolta, come ha menzionato il professor Mondelli ieri, nell'inibizione della risposta immune innata da parte della cellula, targettando una proteina Cardiff che è sul pathway dell'attivazione di NFKB, per cui in realtà potrebbe essere una specie di double hit, di doppio, di colpire le cellule infettate in due modi: una bloccando la replicazione, ma anche riattivando le difese naturali, quindi la risposta innata della cellula. Questa è la struttura della proteasi dell'epatite C, come è stata risolta anche nel nostro laboratorio nel 1996, parecchio tempo fa, e quando è stata vista questa struttura i chimici che lavoravano con noi si sono un attimo spaventati, perché hanno detto: ma qua è molto difficile pensare di fare degli inibitori, perché rispetto alle proteasi cellulari, per esempio, questa è una superficie molto piatta, molto ampia, molto piatta, questa del sito attivo dove qua è modellato il substrato, e quindi è difficile immaginare come aggrappare, come far attaccare degli inibitori che devono essere delle molecole piccole, con buone farmacocinetiche che entrano nelle cellule, nelle membrane, far attaccare questo enzima. In effetti ci è voluto molto tempo, perché sono passati parecchi anni da quando questa struttura è stata risolta, c'era molto ottimismo che improvvisamente si è tradotto in un certo pessimismo. E paragonavo la superficie piatta di questa proteina a quella che praticamente si trova davanti, questo scalatore che ha questa superficie piatta e non sa bene dove appigliarsi. Questa è un'altra vista della stessa proteina, quindi insomma il chimico che deve scalare questa superficie è in difficoltà, però la soluzione è quella di trovare degli opportuni, non è impossibile, bisogna provare gli opportuni punti d'aggancio, che siano delle piccole cavità o in qualche modo dei punti dove piantare un chiodo, dove potere quindi scalare. E di fatto esistono oggi due classi di composti che stanno avanzando nei trials clinici: telaprevir e boceprevir, che sono i più avanzati, sono prossimi all'approvazione da parte dell'FDA, si aspetta che penso verso la fine di quest'anno almeno telaprevir sia approvato. Questi composti hanno una parte, sono stati disegnati, non sono composti trovati per screening, perché per screening non si è trovato niente che funzioni questa contraproteasi, hanno praticamente una parte della molecola che è molto reattiva e forma un legame covalente col sito attivo dell'enzima, per cui si ancora all'enzima mediante, riconosce l'enzima mediante una serie di interazioni, ma rimane ancorata mediante questo legame covalente, reversibile, ma covalente al sito attivo dell'enzima. Questo ovviamente è anche foriero di una serie di effetti collaterali, perché farmaci che legano le proteine in modo covalenti tendono ad avere problemi come rash cutanei e cose del genere. C'è una generazione che in realtà il primissimo composto, che era il composto Boehringer-Ingelheim, che ha dimostrato efficacia clinica, apparteneva a questa classe, poi c'è stato un gap, adesso stanno ricominciando ad apparire composti molto interessanti in questa classe, con minori effetti collaterali ma altrettanto efficaci, invece non contengono questa parte della molecola che dà un legame covalente, ma sono praticamente delle modificazioni del prodotto, perché è stato scoperto dal nostro gruppo e anche da altri poi confermato che questa proteasi è suscettibile all'inibizione dal proprio stesso prodotto, quindi questi in realtà sono non altro che dei mimici del prodotto naturale della reazione dell'epatite C, quindi praticamente il prodotto si aggancia alla proteina tramite il C terminale libero, quindi una carica che si libera dopo il taglio del legame peptidico. Un po'. Quindi questi sono i composti che sono in sperimentazione clinica. Come dicevo, i più avanzati sono questi covalenti, ma sono seguiti da una serie di altri composti invece non covalenti, ma non voglio soffermarmi sugli individuali. Quello che voglio dare è dei messaggi più generali. Il replicone, quello che ho mostrato prima, può venire usato in vitro per selezionare, per studiare la resistenza a questi tipi di farmaci. In pratica quello che si fa è si coltivano cellule che contengono il replicone in presenza di inibitore ma anche di antibiotico che uccide le cellule che hanno perso il replicone, per cui quello che sopravvive sono solo cellule che contengono il replicone in presenza dell'inibitore, quindi vuol dire che questo replicone, o la cellula, ma il replicone di solito è diventato resistente, si recupera il replicone, si clona, si sequenza, eventualmente con la genetica inversa si dimostra che le mutazioni che si trovano sono quelle che danno resistenza. Questo è il lavoro di cui il nostro laboratorio è stato un pioniere molto molto tempo fa, soprattutto nel laboratorio di Giovanni Migliaccio. Quello che si è trovato è che, sorprendentemente, trattando cellule con i diversi composti in trials clinici, che allora non erano ancora in trials clinici ma che erano candidati, si ha un'evoluzione molto rapida della resistenza in cultura. Mediamente basta una mutazione sia per quello che riguarda gli inibitori non covalenti che per quelli covalenti. Si ha le mutazioni appaiono molto rapidamente e virus che contengono o repliconi che contengono questa mutazione si replicano molto bene, quindi una singola mutazione è sufficiente per la resistenza, danno mediamente un fattore di resistenza piuttosto alto, e inoltre si vede che le stesse mutazioni, come per esempio in posizione 156 o 155, danno resistenza a tutta la classe, quindi a tutti gli inibitori di proteasi, indipendentemente dalla classe, e quindi c'è la potenzialità con un singolo composto di dare resistenza a tutta la classe. Quindi quello che si è visto più tardi nella pratica clinica è che in effetti queste mutazioni le troviamo tutte nei mutanti selezionati in clinica, che appaiono dopo pochi giorni di terapia in fase 1, in cui si trattano i pazienti con una singola monoterapia. Ci sono in realtà, l'unica differenza che appare è che ci sono tutte queste mutazioni che troviamo nel replicone, ma ce ne sono di più, e questo probabilmente è dovuto al fatto che la diversità virale nelle culture cellulari è molto lipidata, ci sono 10 alla 7 cellule in una piastra contenente il replicone contro le 10 alla 10 cellule positive in un fegato. Una cosa importante è che in clinica queste varianti si replicano così bene che possono essere viste ancora un anno dopo che la terapia viene sospesa, e quindi questo è una delle ragioni per cui oggi si tende a non fare più, se non per periodi limitatissimi, per proof of concept, monoterapia in clinica, ma di limitarsi alla terapia in combinazione, e sappiamo che la triplice combinazione funziona abbastanza bene anche per quel che riguarda la resistenza, tuttavia non controlla in modo totale la resistenza. Questi sono i dati cumulativi per esempio dei trials di fase 2, proof 1 e proof 2, telaprevir in triplice combinazione, e quello che si può vedere è che dentro, se da una parte otteniamo risposte molto soddisfacenti, cioè molto superiori a quelle che otterremmo solo con la terapia di PEG interferone ribavirina, c'è comunque un numero significativo di pazienti che ha breakthrough virologico o relapse, e in tutti questi si osserva l'emergenza del virus resistente, come dire che la resistenza comunque rimane un problema per una discreta parte dei pazienti. Poi in particolare questo composto ha anche un problema di effetti collaterali abbastanza che aggravano quelli dell'interferone della ribavirina, per cui già solo avendo un profilo più pulito dal punto di vista tossicologico si alzeranno sicuramente questi numeri con la seconda generazione di inibitori di proteasi. Quindi per riassumere quello che ho detto sulla proteasi, quello che abbiamo è che, una cosa che non ho detto ma che dico adesso è che comunque questi composti di proteasi di prima generazione hanno uno spettro di azione abbastanza ristretto, nessuno di questi funziona per esempio sul genotipo 3, e funzionano maluccio sul genotipo 2, per cui saranno inizialmente approvati solo per il genotipo 1. Virus che resistono a questo trattamento emergono, sono presenti a basso livello prima della terapia, e ovviamente appena si comincia la terapia il virus wild type viene soppresso e quello resistente, che normalmente compete per lo spazio replicativo, emerge, è selezionato quindi molto rapidamente, può persistere per mesi o anni dopo la fine della terapia. L'emergenza di queste varianti può essere soppressa, ma solo in parte, combinando gli inibitori di proteasi nella triplice terapia. Si ottengono da una parte SVR molto alti, 80% forse anche più nelle fasi 3, però si trova sempre resistenza, cioè il fallimento, l'insuccesso della terapia comunque in una buona parte dei pazienti è associato con la presenza del virus resistente, quindi rimane un problema. La polimerasi, devo accelerare un pochino, la polimerasi è questo enzima, anche questo abbiamo risolto la struttura diversi anni fa, ha la forma di una mano, questo lo dico per poi orientarvi un pochino nelle diapositive che seguono. Quindi c'è una regione che è il palmo in verde, dove c'è il sito attivo, una regione che è il pollice, una regione qua in rosso che sono le dita che vanno poi ad appoggiarsi sul pollice, con questa regione che è tipica di questa polimerasi, si chiama le fingertips. Farmaci, esistono due classi di farmaci che colpiscono, che hanno come bersaglio le polimerasi virali in generale, quelli non nucleosidici, che sono inibitori allosterici. Nel caso della polimerasi di HCV ci sono molti, come vedremo in un secondo, siti di binding per inibitori allosterici sulla superficie dell'enzima. Questi inibitori, proprio perché non legano al sito attivo, legano le parti meno conservate dell'enzima, hanno uno spettro d'azione piuttosto limitato, di solito funzionano bene su un genotipo ma non tanto bene sugli altri, e questo di solito va anche insieme, mano nella mano, col fatto che la resistenza emerga piuttosto rapidamente. Mentre ci sono farmaci che legano al sito attivo, che sono analoghi nucleosidici, come nel caso delle polimerasi dell'epatite B, sono chain terminator, cioè vengono incorporati nella catena di acido nucleico nascente e bloccandola. La cosa interessante è che sono ugualmente attivo su tutti i genotipi, e anche nella pratica empirica si è visto, e vedremo, sia in cultura, in cellule, ma anche poi in vivo, che è abbastanza difficile evolvere virus resistenti contro questi composti. Questa è la solita lista di composti che sono in trials clinico, fase 1 e fase 2 in entrambe le classi, meno nucleosidi, un pochino più difficile trovarne. Infatti l'enzima è stato particolarmente generoso nel far trovare inibitori non nucleosidici, ci sono almeno 5 siti di legame, illustrati qua con A, B, C, D ed E, 4 di questi si conosce la struttura e quindi insomma si sa molto. Quello che però, e quindi questa sarebbe di per sé una buona notizia, quello che è una notizia un po' meno buona è che resistenti vengono fatti immediatamente contro ognuno di queste classi, per cui se ne dovrebbero combinare molti, ma anche combinando, la cosa che voglio sottolineare qua è che ci sono alcune mutazioni di resistenza, come per esempio inibitori che legano al sito D, cisteina 316 e metionina 414, che danno anche resistenza a composti che legano in altre classi, e quindi c'è il potenziale per cross resistenza contro diversi composti non nucleosidici, anche se legano siti diversi dell'enzima. Quindi c'è una barriera genetica molto bassa verso la resistenza, sia in vitro che poi nella pratica clinica. Ci può essere un problema di cross resistenza, e in più hanno uno spettro d'azione piuttosto limitato. Un composto su cui per esempio ho lavorato, MK3281, composto Merck, funziona molto bene sul genotipo 1B, meno sul genotipo 1A nei pazienti, non è stato poi provato su altri genotipi, è stato discontinuato a causa di questo spettro molto particolare. Composti nucleosidici. Beh, tutti i composti, diciamo, nucleosidici che stanno venendo portati avanti in clinical trial hanno la caratteristica di essere modificati nella zona 2', quindi hanno un metile e un fluoro nella posizione 2', a parte questo sono diversi, pirimidine o purine. In vitro è stato possibile fare resistenza contro almeno alcuni membri di questa classe, anche questo è il lavoro fatto nel gruppo di Giovanni Migliaccio. Questo è il sito attivo della polimerasi, questo è l'aminoacido che muta, da una serina diventa una treonina. Quello che si vede qua è, questo è il metile nella posizione 2', che ha questo, in questo caso è 2' metil ATP, e il virus reagisce mettendo un altro metile, quindi la serina a treonina, che quindi crea un ingombro sterico per cui diventa resistente a questi farmaci o candidati farmaci. Quello che però è caratteristico è che il livello di resistenza acquisito con una singola mutazione è piuttosto basso, per alcuni composti anche solo 2 volte, quindi comunque anche le varianti resistenti sono soppresse dal farmaco. E in più questa mutazione causa un problema di replicazione al virus, non si replica più molto bene, per cui probabilmente c'è bisogno di acquisire altre mutazioni per poi poter replicare bene ancora. Questo vuol dire in pratica, o si sintetizza dicendo, che c'è un'alta barriera verso la resistenza a questa classe di composti, maggiore che osservato per esempio nel caso di inibitori di proteasi o non nucleosidici. Questo si vede nel laboratorio facendo un esperimento di questo tipo, questo è il sistema che vi ho fatto vedere prima, e quindi si coltivano cellule in presenza di neomicina e di farmaco antivirale, cellule che contengono replicone, si vanno poi a vedere cellule che resistono, e vedete che con un non nucleosidi, anche a 15 volte l'IC50, queste per 3 settimane, il trattamento, rimangono colonie positive che sono resistenti. Nel caso di inibitori di proteasi la stessa cosa, nel caso di inibitori mericitabina, è il composto Roche più avanzato che sta in fase 3 al momento, non si vedono colonie resistenti. Ovviamente a concentrazioni inferiori si riesce con un po' di fatica a trovare resistenti, però a queste concentrazioni non si vedono. E quindi questo va in linea col fatto che, quello che ho detto prima, illustra quello che ho detto prima, cioè che è più difficile fare resistenza contro questi inibitori. Una cosa che voglio dire è che anche, di cui probabilmente se ne parlerà più nella prossima presentazione, che riguarda più specificamente l'effetto di questi agenti nella sperimentazione clinica, che questa barriera verso la resistenza per questi composti si osserva anche in vivo, anche in clinica. Per esempio, per nessuno di questi 3 composti che vi ho fatto vedere è stato possibile isolare varianti resistenti almeno in 14 giorni di monoterapia nei trials clinici, al contrario di quello che succede invece con le altre classi di inibitori. Nel caso della triplice con la mericitabina si osservano dei risultati piuttosto positivi, direi, cioè 83% di complete EVR, ma soprattutto non ci sono varianti, almeno non ci sono reports, apparentemente i ricercatori che stanno sviluppando in Roche questi, che conosco molto bene, questi composti hanno provato veramente a cercare resistenti, ma non sono riusciti a vederli né alla baseline, quindi né preesistenti né durante il trattamento per 12 settimane. E due poster, o meglio, due late breakers, abstracts, che saranno presentati a Berlino, che sono appena stati pubblicati sul sito dell'ISOL, riportano dei dati piuttosto impressionanti, direi positivamente impressionanti, cioè che quella combinazione di 7-9-77, quindi un analogo nucleosidico con PEG e RIBA nel genotipo 1 riporta a 98% di rapid virological response e complete early virological response. Questo è lo studio Proton e quindi sono molto ansioso di vedere questi risultati. Questo forse è ancora più impressionante, questa è la prima evidenza di una combinazione senza interferone di due nucleosidi, uno pirimidinico e uno puridico, che combinati danno probabilmente un numero molto piccolo di pazienti, i dati non sono ancora disponibili, ma 94% di scomparsa dell'RNA virale dopo solo 14 giorni. Quindi anche questo si chiama studio nuclear ed è molto 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 promettente. Ovviamente sono solo titoli pubblicati fino adesso, dovremo vedere i dati. Quindi riassumendo, sono le mie ultime due slide, scusate il ritardo, c'è una barriera genetica molto bassa nel caso di inibitori di proteasi, dei inibitori di polimerasi non nucleosidici, ma anche di inibitori di NS5A, anche se non vi ho fatto vedere i dati. Questo si traduce in frequenti mutazioni con una buona fitness replicativa per il virus, mentre nel caso dei nucleosidici abbiamo una situazione opposta, ci sono poche mutazioni, in realtà solo una conosciuta, che comunque fa stare il virus abbastanza male, si replica poco e quindi c'è una barriera di resistenza alta. La combinazione di PEG, interferone e ribavirina con un composto che abbia una intrinseca bassa barriera verso la resistenza può solo parzialmente sopprimere la resistenza, soprattutto nel caso di quegli individui che a causa del loro genotipo di L28B per esempio siano intrinsecamente cattivi rispondersi all'interferone, quasi come fare una monoterapia, per cui è inevitabile che ci sarà resistenza. Quindi abbiamo bisogno di identificare uno o più antivirali con una barriera elevata in modo da poter combinare questi tipi di molecole fra di loro oppure con l'interferone e la ribavirina, e finisco con quella che secondo me potrebbe essere l'evoluzione della terapia anti-HCV nel futuro, negli anni a venire. Inizialmente PEG, interferone e ribavirina saranno combinati con inibitori di proteasi, ci saranno diverse generazioni di inibitori di proteasi con profilo di tossicologia sempre migliore. Io ritengo che se non ci siano problemi di tossicità, nucleosidi o nucleotidi possano poi essere preferiti nell'aggiunta allo standard of care, e eventualmente quando si andrà, e io penso che ci si arriverà, a una terapia, ci vorranno anni ancora ovviamente, ma a una terapia senza interferone, un nucleosido un analogo nucleosidico o nucleotidico possa essere la base per una combinazione di piccole molecole senza interferone, e forse sulla base di quel singolo titolo, che è un po' pochino, ma aspettiamo di vedere i dati, che alla fine la combinazione di due nucleotidi complementari, quindi una purina e una pirimidina, possa addirittura diventare il backbone per ogni futura terapia senza interferone. Mi fermo qua ringraziando i miei colleghi NGM.